vorrei che vi fosse chiara la portata del problema. Lo possiamo mettere anche in questi termini il problema, ragionando sui fatti. E un giudizio di legittimità costituzionale si basa soltanto sul confronto tra una disposizione di legge e la disposizione della Costituzione? In certi casi può anche essere così, e in altri casi sicuramente non era così. Nel caso del monopolio televisivo, il problema era un problema di tecnologia. La Corte aveva già detto e ripetuto che il monopolio pubblico era giustificato dal fatto che nel settore televisivo c'erano un numero di frequenze televisive distribuito in base all'eguaglianza tra tutti gli Stati, e quindi le frequenze di trasmissione erano un numero limitato e uguale per tutti gli Stati, risorse limitate di conseguenza, e che i costi di una produzione televisiva e diffusione televisiva erano tali da minacciare il monopolio privato, cosa che si poi è realizzato tra l'altro. Per cui aveva delle basi fattuali la sua sentenza iniziale. C'è un monopolio giustificato perché in presenza di scarsità di risorse e di costi elevati, se noi lasciassimo ai privati di entrare nel mercato, il mercato diventerebbe un monopolio, cosa che si è puntualmente verificata. Nel 76 però la tecnologia era cambiata. Uno dei giudici, se non ricordo se quello di San Mignato o quello di Castelfranco, aveva portato elementi di studio che dimostravano come, a parità di frequenze impegnate dallo Stato, negli Stati Uniti convivessero più di 200 trasmittenti. Era il concetto di trasmittente locale. Ciò aveva prodotto dati. Tu non puoi capire che cosa succede in un segmento della vita, come può essere la televisione, se non hai basi fattuali. Quanto costa mettere su un'impresa televisiva? Dagli anni 50 agli anni 70 la tecnologia era cambiata. I costi erano ridotti e di conseguenza non c'era più il rischio della concentrazione. E questo ha portato la Corte a fare un overruling, un revirement, un cambiamento di giurisprudenza, dire la tecnologia cambia le cose. Nella giurisprudenza della Corte questo si chiama anacronismo. A un certo punto una norma che andava bene una volta diventa anacronistica perché il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato per la tecnologia, il mondo è cambiato per le conoscenze scientifiche, il mondo è cambiato per le relazioni internazionali, il mondo è cambiato anche per i comportamenti sociali. Certe cose che negli anni 50 erano considerate scandalose, adesso vengono somministrate ai bambini insieme al ciuccio. Capite? Le cose cambiano. Ma qual è la percezione del cambiamento che hanno 15 signori anche un po' agè chiusi in una stanza? Se non attraverso le informazioni e i dati che sono portati da chi? Dalle parti? Le parti sono eventuali. Le parti sono il signor Maria e il signor Mario che stanno litigando per il vaso di fiori che sgocciola sul bucato. Sgocciola oggi, sgocciola domani, la signora Maria fa una causa, poi gli viene la fanno e poi gli prende un coccolone e la nipote litiga col marito, il figlio si butta dalla finestra e il gatto scappa. Sono le sfighe messe a catena che nascono da una stupidaggine e la Corte non va a vedere i fatti, quello se sbrigherà il giudice, ma il problema è il coccolone è coperto dall'assicurazione. Il signor Mario ha fatto una assicurazione, si chiama del padre famiglia, di responsabilità civile, per cui i danni da vaso di fiori sono tipici. Chi ha bambini in casa sa che deve assicurarsi, perché il bambino fa vaso e boom, e fa due morti, può capitare, no? ne è capitato tante di quelli, per cui non si fa una bella assicurazione, la compagnia assicurativa ti assicura il rischio. Ma che rischio si sta assicurando? Il rischio del macchiare il bucato e forse di staccare la testa a qualcuno può capitare. Ma non si può immaginare che un bel giorno la corte, nella causa tra il signor Mario e la signora Maria, dove il signor Mario si fa difendere dallo zio e la signora Maria dal nipote, che si guardano e dicono ma che bella stanza, la prima volta che vengo alla corte, da quella causa può uscire una sentenza che alle compagnie di assicurazione costa miliardi. Questo è il problema. Quando la corte ha detto danno biologico, le compagnie di assicurazione hanno rischiato di tagliarsi le vene. Perché significava decuplicare il risarcimento dei danni, no? Allora voi capite che questo significa che un processo di solito si svolge tra parti che portano i loro interessi. Se di fronte al giudice litigano il signor Mario e la signora Maria, pazienza, la decisione del giudice si applica solo in tre parti, come tutte le decisioni del giudice. Si sono mai rappresentanti, va bene, avrà liquidato qualche migliaio di euro in più, pazienza. Ma se questa causa ha uno sbocco di fronte alla Corte e la sentenza della Corte dichiara illegittima la legge che limita la responsabilità civile, il danno non lo subisce il signor Mario, il danno lo subisce l'intero sistema delle imprese mondiali di assicurazione, visto che è un mercato concorrenziale aperto alle imprese mondiali. E capite che lì c'è una specie di embolo, no? È come uno che viene troppo rapidamente su dalle immersioni con le bombole, c'è una bollicina d'aria che fa spaccare tutto. C'è una sproporzione tra la causa di partenza e gli effetti dell'arrivo che è enorme. In mezzo non c'è nessun modo per portare i fatti a conoscenza della Corte. L'unico modo è questa cosa, le attività istruttorie della Corte. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni. Bene, è usato pochissimo questo strumento, perché come si fa, come fa la Corte a usare dei mezzi di prova? Cosa vuol dire i mezzi di prova? Ci possono essere, nel caso della RAI, se l'ha fatto fare un corposo parere del Ministero e da altri soggetti pubblici. Può capitare una piccola attività istruttoria, ma poi questo vorrebbe dire che la Corte in qualche modo decide sulla base di quello che dicono i periti, che non è una bella cosa, perché la Corte che ha la responsabilità della decisione giuridica. Vedete, qui c'è la classica frattura, perché una delle cose che i giuristi dovrebbero assimilare prima del primo giorno di lezione è che i fatti non esistono. Se voi pensate che i fatti esistano, chiudete, vendete il libro e trasferitevi alla facoltà di ingegneria, perché loro credono che i fatti esistano, li misurano, li soppesano, li combinano, fanno i ponti, eccetera. Da noi i fatti non esistono, i fatti sono interessi. Non vi riclicco di nuovo Rashomon, la storia giapponese dell'assassinio con quattro versioni, perché sono quattro versioni dei fatti diversi. I fatti entrano nel processo, c'è una bellissima espressione che ho usato una volta un collega amministrativista, i fatti entrano come interessi. Uno ha la sua visione dei fatti, che non è il fatto in sé, è la sua visione dei fatti. E quindi i fatti sono tutti colorati, profumati e coniugati con degli interessi, è la visione parziale delle cose. Allora, se le parti sono solo eventuali e ci può essere la RAI che si schiera con mezzo foro italiano e poi un piccolo imprenditore, che, giusto perché c'è un parente, non è a caso di Guarino, ma c'è un parente che fa l'avvocato e dice andiamo a Roma a fare una gita, c'è un posto che si mangia meravigliosamente. Ecco, voi capite che lì i fatti in quella causa entrano in maniera molto sbilanciata e questo espone la Corte a dei problemi molto seri. Pensate a tutte le questioni delle biotecnologie, no? A tutto il problema del riconiugare i vecchi diritti con le nuove tecnologie. fecondazione artificiale, parti assistiti, uteri in affitto, morti prolungate con intubamento e così via, no? Sono tutte cose che a un certo punto ti devono portare a conoscere la realtà. La famosa sentenza della Corte ancora degli anni 70 sulla brevettabilità dei farmaci. C'era una legge italiana che vietava di brevettare i farmaci, perché dicevano questo pone al riparo i pazienti dalla speculazione delle case farmaceutiche. Speculazione a casa farmaceutica, ma non esiste, ma chi si inventa queste cose? Però il problema, ha detto la Corte, bisogna vederlo considerando i fatti. Cioè, se tu blocchi la possibilità di brevettare i farmaci, qual è l'impresa farmaceutica che investe sulla ricerca? E quali sono i danni che derivano ai pazienti dal blocco della ricerca? Capite che sono problemi pazzeschi questi, enormi, che non ti la sbrighi con attività istruttoria. E generalmente te la sbrighi con l'ingresso degli interessi. Ma in Italia, nel processo di fronte alla Corte, le parti sono bloccate. Non c'è un accesso degli interessi. In America c'è l'istituto dell'amicus curiae, che si è un po' diffuso anche in altri paesi. L'amicus curiae è un soggetto che interviene senza essere parte del giudizio, ma perché per esempio un premio Nobel, o perché è una fondazione, o perché è un grande esperto della materia, che dice: guarda, ti mando una lettera firmata in cui ti dico il mio punto di vista sulle questioni che stai discutendo, fanne l'uso che vuoi. In Italia questo non è stato mai ammesso, nessuno neanche si è proposto. Noi per molti anni abbiamo fatto qui a Ferrara una serie di celebri seminari intitolati Amicus Curiae, in cui prendevamo questioni pendenti di fronte alla Corte e non ancora decise, e nei tempi tra il deposito dell'ordinanza e l'audienza pubblica, noi si faceva un seminario invitando tutti gli interessati, 7 minuti a testa, e poi consegnavamo alla Corte 40, 50 opinioni disinteressate sul punto. E l'abbiamo chiamato Amicus Curiae. Beh, parecchi giudici, lo so, non tutti, ma parecchi, erano scocciati da questa cosa. Ma chi sono questi che vogliono influenzare sulla nostra decisione? Ma come vogliono influenzare sulla tua decisione? Ti sto regalando 40 pareri gratuiti, tecnici sul punto. Però non c'è uno strumento ufficiale, c'è uno strumento ufficioso, che è tipica soluzione all'italiana. Domani alla Corte si discute un caso che riguarda assistenza pubblica a un grave handicappato, si costituiscono, hanno chiesto di essere ammessi in giudizio, si sono costituiti in giudizio una serie di associazioni presentando le loro deduzioni, perché il sistema che vi segnalavo è che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione dell'ordinanza le parti possono costituirsi in giudizio con le loro deduzioni. E allora ci sono soggetti che si costituiscono in giudizio con le proprie deduzioni. La prossima causa, che so io, sulle assicurazioni, ci sarà generali, RAS, eccetera, che si costituiscono nel giudizio tra il signor Mario e la signora Maria con le loro deduzioni. E la Corte risponderà: voi non avete accesso, perché si possono costituire davanti alla Corte solo le parti del processo principale. Per cui loro non hanno accesso, essendo però i veri portatori di interesse. La vera causa dovrebbe essere tra l'associazione dei consumatori e le associazioni dei produttori in questo caso, no? E sono lì che ci sono le informazioni e lo scontro di interessi, non tra il signor Mario e la signora Maria. In Italia non si ammette l'accesso al dibattimento di parti altri soggetti, ed è anche giusto che sia così, poi vedremo perché, però questi ti mandano 100 pagine di deduzione che restano sui tavoli dei giudici, e visto mai che qualcuno magari anche va a vedere che cosa ti dicono, perché sono informazioni sui fatti, vestiti da interessi. È la ricostruzione dei fatti che ti dà la compagnia assicurativa, la ricostruzione dei fatti che ti dà Mediaset, la ricostruzione dei fatti che ti dà l'associazione dei consumatori, che sono tutte associazioni, sono tutte ricostruzioni dei fatti in termini di interesse. La Corte formalmente non li accetta, fa un'ordinanza con cui dice: per la giurisprudenza costante e mai smentita di questa Corte, l'accesso al giudizio è ammesso soltanto alle parti del processo principale, però intanto le memorie sono lì e chi le vuole le può consultare. Nella fase istruttoria un occhio magari le dai, prima di scrivere la sentenza. Vedete com'è complessa la questione. La questione è complessa perché qual è il principio? Il principio era l'oggetto di un PowerPoint di tempo fa. Vediamo se lo recupero. Sì, un secondo. Il principio della domanda. E questo il punto. Questo tipo con la faccia molto poco furba, diciamo, gli metto gli occhi così per via del colpo che ha preso il motorino, è quello che promuove l'intera catena processuale, perché è l'unico che c'è un interesse ad agire. È lui che è stato investito. Potrebbe essere il proprietario del motorino, in alternativa. È lui che chiede i danni. In questo giudizio, la controparte può essere il proprietario della Panda o forse la sua assicurazione. La sua assicurazione, che generalmente dice: senti, guarda, visto che sei già un po', come dire, 5.000 euro vanno bene? C'è che tirarsi fuori, perché il solo rischio di avere alla fine una sentenza che ti espande la responsabilità è che per la compagnia di assicurazione può significare miliardi, è tale che se anche il rischio è il 5% e l'avvocato di questo poco furbo è un po' più furbo, all'assicurazione dice: senta, evitiamo il giudizio. Diciamo 10.000 euro? No, facciamo 2, vabbè 7. E si mettono d'accordo. E chiudono il giudizio, nel senso che qui lo puoi chiudere il giudizio, qui dopo questo non lo puoi più fare. Non è che si possono mettere d'accordo una volta che investite la Corte, perché la Corte ha un giudizio obiettivo, non un giudizio tra parti. Le parti sono eventuali. Per cui o ti metti d'accordo in questa fase, ma se la questione arriva alla Corte, alla Corte arriva la questione in termini astratti. Ma chi può costituirsi davanti alla Corte sono soltanto le parti che hanno avuto interesse ad agire e a resistere di fronte al giudice quo. Ci possono essere altri interessati? A questo giudizio no, perché chi altro è interessato in questo giudizio? Diciamo legalmente interessato, che c'è un interesse diretto alla causa. Nessuno, salvo che non ci siano particolari problemi, il motorino era in comproprietà, allora anche l'altro comproprietario può costituirsi in giudizio, però voi capite che non si cambia granché. Qui la questione è bloccata. Chi è il controinteressato a una sentenza della Corte Costituzionale? 60 milioni di italiani, perché le leggi si applicano a tutti. E di conseguenza il controinteressato a un atto che cancella una legge siamo tutti noi. Possiamo costituirsi in 60 milioni davanti alla Corte? Sarebbe un problema. No? Per cui ci deve essere un elemento di selezione. E l'elemento di selezione è che le parti che si possono costituire sono solo loro. E che comunque le parti, anche se non si costituiscono, il giudizio va avanti lo stesso. Vi è chiaro questo punto? Cominciamo a parlare degli effetti delle sentenze. Qui vorrei anticiparvi però una fondamentale slide sulla metafisica delle sentenze, che è fondamentale per farvi capire il problema. Allora, noi abbiamo due tipi di esiti tipici del giudizio. Gli altri sono... Mi dispiacerebbe andare a parlare fuori perché fate un rumore fastidioso. E le sentenze, a parte quelle processuali, inammissibilità, restituzione al giudice, eccetera, che non ci interessano, le sentenze sono di rigetto o di accoglimento. Apparentemente sono la stessa roba con disegno diverso, no? Perché se si parla di accoglimento e rigetto, sembra che l'oggetto sia la stessa cosa. Ma non è così. Perché le sentenze di accoglimento agiscono sul piano delle cose. Questa bellissima gomma Pelican, che sicuramente avete avuto almeno una volta in mano nella vostra vita, cancella le disposizioni. È dichiarata illegittima la articolo tal dei tali della legge tal dei tali. Quella è una disposizione, è una cosa che viene dichiarata illegittima. Agisce sul piano delle cose. Uso la gomma perché nel linguaggio sbagliato, ma allusivo, si dice è cancellata dalla Corte. La legge è cancellata. È sbagliato, come vedremo, perché poi uno ne ricava magari delle conseguenze che non sono esatte sul piano degli effetti. Ma l'espressione dà l'idea. Tu prendi il tuo codice civile, è stato dichiarato illegittimo quell'articolo, ci fai delle sbarrette e vicino ci scrivi corte cost sentenza tal e tale. L'editore ve lo fa l'anno dopo, perché vi mette l'articolo tra parentesi e sotto una nota dichiarato illegittimo. Quelle parentesi stanno per la cancellazione. Se invece viene dichiarata, viene rigettata la questione, non siamo più sul piano delle cose, ma siamo sul piano delle idee, ben rappresentate da questa lampadina. Bello, eh? Bellissimo. E spero che vi faccia capire la questione. Le questioni di legittimità costituzionale, la questione di legittimità costituzionale è una invenzione del giudice. Tanto è vero che quando la legge ci dice che cos'è una questione di legittimità costituzionale e quali sono gli elementi della questione, chissà se c'è qualche slide, non c'è tempo di cercarla, vi dice l'ordinanza deve indicare la disposizione cosa impugnata, certo che ce l'ha. Qui. Eccola qua. Questa è quella che vi ho già presentato l'altra volta. Con Rashomon, volete rivedere Rashomon con l'invertita pubblicità? No, grazie. Questa è la seconda parte. Nel corso di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale, una delle parti possono sollevare questione costituzionale mediante apposita istanza indicando le disposizioni, cose della legge, cose, o dell'atto avente forza di legge, cose sono atti, documenti, li tenete in mano e potete indicare la disposizione con un apposito cerchietto. Cose. Le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali. La Costituzione è un atto, le sue disposizioni sono cose. Però quello in verde indica idee. Si indicano le disposizioni viziate da illegittimità costituzionale. Il vizio di legittimità costituzionale non cammina, non sta nei libri, non si mette sul tavolo. L'antinomia è un'idea, è qualcosa che sta nella testa del giudice. Così come che si assumono violate è un'operazione intellettuale del giudice. La disposizione sta là, la Costituzione sta qua, e io, leggendo le due cose insieme, mi faccio persuaso, come si dice a Palermo, che ci sia un vizio di legittimità costituzionale. Ma questa è una mia invenzione, che infatti devo motivare. Devo motivare nell'ordinanza. Quale sia il vizio, nessuno lo può dire prima certe volte. Non è che messe vicino uno dice, ma guarda, non stanno bene insieme. Perché è nell'applicazione della legge che può venire fuori l'elemento viziato. Ma questo significa che la questione di legittimità costituzionale parte dalle cose, perché deve indicare l'esposizione, ma si svolge sul piano delle idee. Tanto è vero che il giudice scrive la sua ordinanza, l'ordinanza viene pubblicata sul Gazzetta Ufficiale, tutti possono leggere sul Gazzetta Ufficiale l'idea che si è fatto il giudice, poi gli altri giudici la possono seguire, la duplicano col ciclostile, oppure possono infischiarsi e dire questo qua è matto, secondo me la questione è assolutamente sballata, vado avanti per la mia causa. Ogni giudice ha la sua testa. E dentro nelle teste dei giudici ci sono delle idee, si suppone, che sono diverse. Mentre le disposizioni sono le stesse. Ragionando sulla stessa cosa, sulla stessa disposizione, possiamo arrivare a conclusioni diverse, perché le idee sono diverse. Allora voi capite che una cosa è cancellare la disposizione, che effetti erga omnes, perché cancella una cosa. Questa legge è illegittima. Ci possono essere anche dei vizi che inficiano tutto l'atto. Anche questo lo facciamo stare. Tipologie dei vizi, tipi di vizi delle leggi. Per esempio, i vizi formali, i vizi di procedimento, colpiscono l'atto. Se la delega è stata esercitata dopo la scadenza del termine, è un atto invalido. Se il decreto legge è decaduto, non c'è più. Se la legge è stata approvata in due testi diversi e il Presidente della Repubblica non se n'è accorto, quello è un vizio dell'atto. Cade la cosa. I vizi sostanziali, invece, il più delle volte si colpiscono la disposizione, cioè la cosa, in quanto esprime una norma. Cioè c'è l'interpretazione del giudice, cioè stiamo viaggiando sul piano delle idee. Questa è la fondamentale differenza e la contrapposizione tra disposizioni e questioni mi pare carina, che vi spiega la differenza degli effetti. Perché mentre le sentenze che accolgono e che dichiarano illegittima la legge, la, tra molte virgolette, cancellano, crea conseguenze erga omnes, colpisce l'atto, colpisce la disposizione e la colpisce per tutti, le idee che, le sentenze che rigettano le idee del giudice riguardano solo il giudice e il suo analista. È il giudice che si è fatto venire un'idea e la Corte gli dice è infondata. È infondata, vuol dire che il tuo dubbio di legittimità costituzionale che tu hai tanto caldeggiato e motivato, in realtà è inconsistente. Poi vedremo perché è inconsistente. Ma è inconsistente il dubbio. Quali conseguenze ci sono per l'ordinamento? Nessuna. Che il giudice è gentilmente pregato a non insistere. E infatti questa è la conseguenza. La stessa questione non può essere, c'è scritto qui suppongo, Vabbè, ma questa è un'altra cosa. La stessa questione non può essere riproposta nello stesso stato e grado del giudizio. Questa è la conseguenza. Il che vuol dire che il giudice della stanza accanto può dire, ma secondo me aveva ragione lui, e risolveva la stessa questione. Lo stesso giudice nel processo parallelo può sollevare la stessa questione. Nella causa del signor Franco contro la signora Franca, che guarda caso è uguale a quella del signor Mario contro la signora Maria, lui nella prima causa solleva la questione, gliela respingono, dichiarano infondata, lui la solleva nell'altra causa. Che cosa dichiarerà la Corte? Che è scemo. La Corte Frassica lo dichiarerebbe scemo, nel senso che tu non legalmente mi puoi riproporre la stessa questione, per cui non te la dichiaro inammissibile. Ma siccome ti ho già risposto e tu non mi cambi nulla dei termini della questione, io te la dichiaro manifestamente infondata. Ordinanza, che chiude il giudizio, tra l'altro. Prese Camera di Consiglio, in limine litis, il giudice relatore apre il fascicolo, prima Camera di Consiglio dice questa qua ci ripropone la stessa questione, andrebbe ricoverato in ospedale psichiatrico, comunque è una questione manifestamente inammissibile. E così applica il precedente. È una tecnica di applicazione del precedente, una tecnica interessante, certe volte subdola, perché la Corte ne fa un uso tattico certe volte. C'è un famosissimo caso che comincia con la sentenza sull'aborto, per cui una sentenza storica della Corte, difficili, discusse, contestate, eccetera. Nella sentenza sull'aborto, ci perdo 5 minuti perché merita. Come nasce? Esisteva un piacevole divieto penale scritto nel codice penale, posso aggiungere fasciste, che annoverava l'aborto tra i delitti contro la stirpe. Codice fascista, la stirpe, oh. Non era ancora la razza, perché la razza l'hanno introdotta 8 anni dopo, ma era già la stirpe. E qualsiasi pratica abortiva era punita col carcere. C'era una signora che stava diventando praticamente cieca e il medico le dice: signora, lei è incinta, c'è una bella notizia e una brutta notizia. La bella notizia è che era incinta, che bello, che bello. La brutta notizia è che se lei partorisce, con ogni probabilità resterà cieca. Da quel caso, che come vedete è un caso molto particolare, nasce il problema se il divieto assoluto di aborto sia legittimo con i principi costituzionali, l'identità personale, il diritto alla salute e così via. E la Corte fa una sentenza in cui dice che in casi in cui la salute della donna sia in pericolo, l'aborto non può essere punito. È un problema di integrità psicofisica della donna, insomma, ragazzi, non potete costringere la gente a procreare anche a rischio della sua vita. Se la vuole fare, lo fa, la faranno santa, tanto ha già fatto Maria Goretti, non è più né meno, non c'è problema. Ma se non lo vuole fare, è libera di decidere. In questa sentenza la Corte dice, parla soltanto di due interessi, che è interesse alla madre alla sua salute e l'interesse del nascituro, e dice non sono messi sullo stesso piano, perché la donna ha un diritto costituzionale scritto in Costituzione, diritto alla salute, oltre all'identità personale, la libera determinazione, eccetera. Il nascituro ha un interesse, non un diritto, perché il diritto incominciano a essere riconoscibili ai nati. Uno prima nasce e poi ha i diritti, non è che uno ha prima i diritti e poi nasce. E di conseguenza, in questo bilanciamento, a certe condizioni, dice, non c'è dubbio che prevalga il diritto della madre. Del padre non c'è traccia. Anche perché il padre, voi sapete, insomma, è un'ipotesi, la paternità. Ormai anche la maternità comincia ad essere un'ipotesi. La paternità è un'ipotesi. Cosa succede? Che un giorno una ragazza decide di abortire e fuori della sua clinica, giusto per dare una mano, in senso di solidarietà, il suo presunto padre, no, presunto coautore del figlio, si incatena. E naturalmente la stampa interviene, arriva il vescovo, l'arcivescovo, tutti quanti, perché è un caso emblematico. Dice, anch'io voglio decidere, io quel bambino lo voglio, lei non può decidere da sola. E si apre un problema, come capite, diverso da quello dell'aborto, perché qui il problema era come si tutela il diritto di uno che è nato, tanto vero che non per le scatole, che è il supposto padre, e come si tutela il suo interesse. E la cosa arriva alla corte. Ci hanno messo poco perché sennò il problema. La corte risponde con un'ordinanza di manifesta infondatezza, per cui non dà luogo al dibattimento, interrompe il giudizio alla prima battuta, Camera di Consiglio, dicendo la questione è già decisa. È già decisa perché quella sentenza sull'aborto ha fissato la mappatura degli interessi. Gli interessi sono due e non ci sono altri interessi in gioco. Per cui non c'è bisogno di aprire un giudizio su questa questione che chiaramente era nuova. Perché la questione è nuova, ma rientra nell'ombrello del principio fissato con quella sentenza, quella mappatura di interessi, quella è una questione già decisa, che non riaprirò. Nella questione aborto ci sono due interessi in gioco, il diritto della madre e l'interesse nascituro. Il padre è fuori questione, anche perché se entrasse il padre, e il giudizio, l'opinione del padre fosse contrario di quello della madre, nel senso che la madre vuole abortire e il padre no, non è che la madre può dire bene, allora adesso ti prendi il feto e te lo gestisci tu. No, capito. E dovrebbe andare dal giudice. E quindi avremo un giudice che va a occuparsi anche di questioni del genere. Voi capite che questa estensione dell'aula giudiziaria alla nostra vita privata è uno dei pericoli da scongiurare. Per cui la Corte ha tagliato con questa pronuncia dicendo questione già decisa e l'uso dell'ordinanza è proprio un uso per bloccare la proposizione della questione. Tutto questo per dirvi però che le sentenze di rigetto in linea di principio non vincolano, non producono conseguenze al di fuori del giudizio a quo, di quello specifico giudizio. Addirittura il giudice può risollevare una questione purché cambi qualcuno degli elementi. Cioè cambia, mamma mia, c'è troppe cose qui, cambia il, cosa deve cambiare? La disposizione impugnata, la disposizione richiamata o anche le norme che ricava le disposizioni. Può avere una evoluzione della sua idea, tale per cui ripropone un'ordinanza in cui però la questione non è più esattamente la stessa. Ha cambiato qualcuno dei termini della questione. E i termini della questione sono 4 o 5, e cioè disposizione impugnata, disposizione costituzionale richiamata, norma ricavata da disposizione impugnata, norma ricavata dalla disposizione costituzionale e i motivi e i profili della illegittimità. Questi sono i cinque elementi su cui forma la questione. Cambiato uno di questi cinque elementi, la questione è un'altra. Non è più la stessa questione. E quindi non c'è più un vincolo di riproposizione. Bene. Lasciamo la questione della sentenza di accoglimento a domani, direi di sì, e possiamo interrompere adesso.